Non ci sono prerequisiti per l'agenda, quindi per la sessione, quindi partirò con un'introduzione abbastanza veloce sulla parte cloud vista con gli occhi dell'IT Pro. Andremo a vedere sempre con gli occhi dell'IT Pro la parte di Azure, i fondamenti, le cose che servono, e ci focalizzeremo poi sulla parte IaaS, quindi Infrastructure as a Service, per poi finire con la parte di networking, che sarà la parte un pochino più sostanziosa anche della parte di demo. Quindi l'integrazione a livello di networking di un'infrastruttura in casa con infrastruttura in Azure, quindi per andare a creare quelle che chiamiamo hybrid infrastructure. Il focus è sulla parte di core, quindi farò un cenno alla parte di piattaforma System Center, però come avete visto in agenda ci sono parecchie altre sessioni che hanno il taglio System Center, tra cui una di Silvio stamattina che parla della R2 che porta ancora più funzionalità di integrazione con la parte di Azure, cosa che oggi è abbastanza embrionale. IaaS, tutti sapete cos'è IaaS? Chi non sa cos'è IaaS? Il cloud per noi sistemisti è sempre stato un problema. Siamo preoccupati del cloud. Riporto da una slide inglese, quindi ci sono un sacco di paure o vicissitudini o aneddoti sulla parte cloud. Io che ho la barba bianca e quindi se avete fatto i conti è più di 30 anni che faccio questo lavoro, non sul palco però più o meno anche sul palco perché ho iniziato nel 96, quasi 30 anni. Alla fine il mondo cambia. Quindi io ho iniziato, è stato il primo certificato in Italia nel 1995 su un oggetto che si chiama Microsoft SNA Server. Le reti SNA, chissà cosa sono le reti SNA, qualcun altro che ha i capelli bianchi? Le reti che si facevano con i mainframe IBM, un protocollo proprietario di IBM, cosa che oggi è morta. SNA era il gateway verso il mondo IBM. I gateway sono tutti destinati a morire, i gateway sono cose di transizione, uniscono mondi diversi, quando l'unione diventa merge è finito. Questo per dire che il cloud oggi c'è, è una realtà, le infrastrutture si sono distribuite, abbiamo la connettività sempre in crescita, l'ubiquità dell'accesso, quindi è un tema che ha senso che gli IT pro guardino, perché non è che si fa meno, si fanno cose diversamente. Quindi ci sono problemi anche nella gestione del cloud. Microsoft si ispira nella sua definizione di cloud a quella che è la definizione classica, sostanzialmente la definizione del National Institute of Standards and Technology, NIST, che è una roba pubblica, ci hanno lavorato per un po', gli americani l'hanno pensata e più o meno un anno e mezzo fa hanno finalizzato quella che secondo loro, quella che è la definizione di cloud computing, vi riporto il link nelle slide che vi verranno poi date a fine, non so in che modalità, insomma a fine dell'evento. Sostanzialmente ci sono insieme di, è un documento di due paginette, semplice semplice, ci sono alcune caratteristiche del cloud, l'idea che sia un oggetto on demand, quindi che liberamente attraverso un tool, un portale o delle API possa far provisioning di cose, un oggetto che abbia broadband access, quindi che sia facilmente accessibile, che ci sia la capacità di condividere risorse e scalare risorse, che sia elastico, quindi che ci sia flessibilità nell'istanziare cose, nel fare cose, che sia misurabile. Questi sono i cinque attributi che NIST reputa costituiscono il concetto di cloud. Ci sono poi dei modelli di deployment del cloud. Parliamo di Azure, Azure sostanzialmente è public cloud. Public cloud vuol dire quella roba lì, quindi un'infrastruttura disponibile sostanzialmente al pubblico, a chiunque, gratuitamente o pagando, sostanzialmente sottoscriva. Ci sono poi quelli che chiamiamo private cloud che sono la stessa cosa dedicate a un cliente, un'unica organizzazione. Questa cosa può essere che ce la facciamo in casa, nel nostro data center, piuttosto che la ospitiamo nel data center di un hoster. Continuiamo a farla noi, dedicata a noi, gestita da noi o da un nostro fornitore, ma sostanzialmente sta da un'altra parte. Non cambia il concetto, è sempre privato, dedicato a un'unica organizzazione. ci sono poi cloud condivisi e hybrid cloud, sostanzialmente la combinazione di due o più di queste modalità. Quindi parliamo di infrastrutture ibride quando sostanzialmente andiamo principalmente a unire cloud di tipo diverso, un cloud che è interno alla mia organizzazione con uno che è pubblico. Il NIS definisce anche quelli che si chiamano i service model. Qui vedete il concetto di IaaS, Infrastructure as a Service. Poi abbiamo PaaS, Platform as a Service, e Software as a Service. Cosa cambia sostanzialmente? Cambia dove ci infiliamo verso il fornitore in quella che è la pila di gestione della nostra infrastruttura. Se partiamo da qua, vedete? Come si faceva una volta. È un cloud, quindi ha quelle caratteristiche là, ma in totale gestione interna. In casa o fuori, però ce lo gestiamo noi. La parte di networking, lo storage, i server, la piattaforma di virtualizzazione, poi sopra sistemi operativi, eventuale middleware, runtime applicativo, accesso ai dati e applicazioni vere e proprie. Lo stack che serve a erogare servizi. Quanto più andiamo in là, iniziamo a usare ad esempio un public cloud, un private cloud, in che lo vediamo come infrastructure as a service. Cosa vuol dire? Vuol dire che il vendor del servizio, IaaS, gestisce i primi quattro mattoncini della scala. Quindi si occupa di networking, storage, server e mette a disposizione una piattaforma di virtualizzazione sulla quale noi appoggiamo sistema operativo, middleware, e gestiamo le cose che ci stanno sopra. Vi è chiaro? Platform as a service, saliamo ancora nello stack, quindi l'ambiente ci mette a disposizione anche un sistema operativo, un middleware e un runtime. E noi ci occupiamo di dati e applicazioni. Infine, software as a service, il vendor, il fornitore del cloud, ci mette a disposizione un servizio applicativo. Ok? Esempi nel mondo Microsoft di software as a service? Office 365 è un'offerta cloud o software as a service. Noi non ci occupiamo di dove sono i server, quanti sono, installare sistemi operativi. Noi chiediamo 10 mailbox, la posta elettronica come servizio. Chiediamo 27 siti SharePoint. Vi è chiaro? In termini Microsoft, PaaS, SQL Azure, o anche Azure, come è nato, Platform as a Service, IaaS, Azure. Okay. Quindi sostanzialmente, se vogliamo farcelo in casa, la piattaforma classica della parte sistemistica, quindi che supporta IaaS, cioè fino alla piattaforma di virtualizzazione, è i primi quattro tasselli. Microsoft li eroga attraverso sostanzialmente due tecnologie, Windows Server in casa o Windows Azure fuori e System Center. System Center è la famiglia che fa il management della piattaforma, quindi core e management della piattaforma. Microsoft ha un approccio che rispetto anche ad altri vendor sostanzialmente ha sempre una piattaforma consistente, quindi che la installi in casa, la installi su Azure o la installi in Service Provider, ho una piattaforma che è condivisa come se fossero tre data center appoggiati sulle stesse tecnologie. Cioè è stata pensata anche nell'ottica di Service Provider che possono agganciare il mondo interno e il mondo pubblico di Azure. Quindi l'obiettivo è di avere, dal punto di vista di Microsoft, una Cloud OS, una piattaforma estesa di sistema operativo e strumenti per andare a implementare tutto quello che è cloud, quindi quei cinque attribute, quelle cinque caratteristiche che abbiamo visto all'inizio, quindi che danno self-service, automazione, gestione, management, monitoring e così via all'interno di una piattaforma data da sistema operativo e cloud. È un percorso che ha iniziato Microsoft. L'ho iniziato lavorando sui sistemi, Windows e System Center, quindi aggiungendo funzionalità, rilasciando servizi a livelli marketing, sapete, Microsoft chiama Windows 2000 Server 2012 Cloud OS. Cloud OS non tanto perché gira nel cloud, ma perché di fatto è stato sviluppato per poter andare in cloud e per dare un insieme di servizi di base che, astraendo l'hardware della piattaforma, ci consente di dare flessibilità, rapidità, dinamicità, cioè è stato pensato per lavorare in modo consistente in una visione di quella lì, quindi di hybrid cloud. Lo stesso System Center, quindi è evoluto con questa visione e così sarà successivamente, come vedrete ad esempio nella versione R2 che è in arrivo. Ok. Azure sostanzialmente nasce per la parte PaaS, Platform as a Service, e per gli sviluppatori, per dare applicazioni. Nasce con un portale di amministrazione che c'era fino a qualche tempo fa, che oggi è stato rifatto e risostituito con quello che si chiama il Management Portal. Che cos'è? È la nostra interfaccia per andare a gestire Azure. Questo è uno screenshot preso dalla documentazione, quindi divisa in argomenti, compute, dati, networking, servizi applicativi, commerce. Vedetelo come una sorta di mappa del sito del portale, quindi un menu del portale, tecnicamente. Questo è l'entry point, manage.windowsazure.com. Fate logon con Live ID, io ho Windows 8, quindi ho fatto il logon di fatto automatico, quindi col mio Live ID, e questo è il portale del mio ambiente di esempio. Quello che vedete quando fate new, quindi vedete, ci ritroviamo la classificazione che abbiamo visto prima, compute, data services, app services, network, store. Quindi i macro argomenti all'interno di compute abbiamo website, virtual machine, mobile e cloud. Ne vedete alcuni in preview, che cosa vuol dire? Beta, non è ancora produzione, li stanno sviluppando, potete sottoscriverli, quasi tutti sono gratis, non tutti sono disponibili in Italia che, come sapete, è una zona geograficamente remota e che conta poco nel globo. Depressa, ecco, questo è il termine più corretto. Quindi dal new vedete sostanzialmente il menu degli oggetti o dei componenti che potete creare, quindi a livello network, a livello app service. App service sono tipicamente, il focus è per la parte di sviluppo, noi ci focalizzeremo sulla parte di network e sulla parte di compute per quanto riguarda la parte di virtual machine. Qua sopra invece vedete un riepilogo, quindi all items, con un elenco di quello che abbiamo presente, ad esempio, non so, clicco su SQL database e vediamo i SQL database, cioè sostanzialmente cliccando sul bottone filtro su uno di questi oggetti. Storage, cosa ci serve per far andare la nostra infrastruttura, quindi sicuramente lo storage. Lo storage in Azure c'è da sempre, serve anche agli sviluppatori. Sostanzialmente è un'astrazione, perché noi definiamo uno storage account e degli storage dentro che vengono allocati sulla quella che è l'infrastruttura fisica di Azure, sui data center di Azure, e che è sostanzialmente persistente, durabile e in varie forme. È accedibile via referenziabile direttamente, ad esempio dal mondo virtual machine, per poter allocare dischi o immagini, ma è chiaramente accedibile anche da API, quindi per chi volesse sviluppare, fare, creare servizi intorno alla componente di storage. È diviso in tipologie di storage. Quelle che ci interessano principalmente sono la parte di drive, che fisicamente vengono allocati all'interno di blob, quindi di storage, di spazio storage, che che viene riservato sul sistema. Lo storage di Azure può essere ridondato anche geograficamente, quindi è un checkbox quando create lo storage di richiedere la geolocalizzazione, quindi la ridondanza geografica dello storage. Il concetto dell'alta affidabilità della ridondanza è un po' pervasivo in ogni oggetto. Quando create qualcosa potete decidere e valutare come si deve comportare dal punto di vista della ridondanza. Ricordo che Microsoft ha delle region e dei data center per quello che riguarda l'Europa, quindi noi Western Europe, sostanzialmente il data center principale è in Irlanda e il backup, data center di backup tra virgolette, è ad Amsterdam, quindi per mantenere la locazione geografica dei dati. E ci sono poi, non le riprendiamo dopo, inutile che vado avanti. Per cui tecnicamente, se torniamo al nostro portale, New Storage, date il nome che volete, mi dimentico sempre che qua i trattini non gli piacciono. Location, US Est, East Asia, Southern, North, West Europe. Ovviamente la location dello storage vuol dire, addite ad Azure, fisicamente dove deve allocare lo storage. E quindi dal nostro punto di vista allocarlo in Asia, magari dal punto di vista poi dell'accesso, non è il massimo per le utenze italiane. Quindi c'è una sorta di diciamo di indicazione geografica. Quest'altra cosa che vedete è la parte di Affinity Group. Sostanzialmente l'Affinity Group è un nome che potete poi creare qua sotto nella parte di setting. Scusate, il 1024:68 non rende benissimo le per esigenze di proiezione. L'Affinity Group sostanzialmente che cos'è? È un nome con una descrizione legata a una region. A cosa serve? Serve a far sì di tenere le risorse dell'Affinity Group vicine tra di loro. Quindi un modo comodo per dire, non è che ti dico solo Western Europe, ma Azure, tienimele vicine tra di loro. Quanto più vicine possibile, perché è vero che è Western Europe, se me ne è allocata una a Irlanda, in Irlanda e una ad Amsterdam, quantomeno ho la parte di bandwidth tra di loro. Se ho un'applicazione di qua che continuamente accede ai dati di là, è più comodo se sono fisicamente nello stesso rack, magari sullo stesso server, e non ho neanche la parte di networking in mezzo. Vi è chiaro? Quindi l'Affinity Group serve a tenere locale la parte di risorse. Per cui storage, ho fatto qui create, quindi gli ho dato un nome. Site. Avevo interrotto prima. Se volete fate l'Affinity Group oppure no, dice Western Europe. Abilitate o no la georeplication. Sì. No, georeplication vuol dire che viene proprio replicato a livello geografico. Sì, è gestita da Azure, diciamo, voi non la vedete, quindi serve, diciamo, a replicare server side e ha un costo. Come quasi tutte le cose quando parliamo di cloud public, si fa un pay per use in funzione dell'utilizzo, quindi se volete la ridondanza ha un costo aggiuntivo lo storage in georeplica rispetto a quello non georeplicato, quindi si fa sempre quando pagano gli altri. Bisogna entrare un po' nell'ottica del cloud, perché gestito internamente è una cosa, gestito esternamente è un'altra. No, adesso lo vediamo la parte di manutenzione. Altri due o tre concetti fondamentali. Cloud Services Role Instance. Qui ricordiamoci che comunque Azure nasce con l'ottica applicativa, quindi vediamo web role, worker role, application, il web. Sostanzialmente ci sono dei ruoli, che sono delle entità applicative, che sono racchiusi all'interno di un cloud service, quindi è un nome sostanzialmente che raggruppa un insieme di servizi, perché ad esempio, se vediamo nell'esempio classico, ho una componente web che deve accedere a un runtime applicativo che deve accedere a dei dati, questi tre oggetti ha senso che stiano e siano visti come un servizio cloud unico che io, sistemista, e io applicativo, sviluppatore, mi costruisco. Queste terminologie ce le portiamo comunque dietro quando creiamo una virtual machine, dopo vedremo, e di fatto comunque la creiamo all'interno di un cloud service. Il web robl, qui vediamo sempre la visione applicativa, tipicamente io potrei avere una web application che poi deve girare, se questa web application deve avere fault tolerance, dovrà girare in più web server, che sono i front-end, in punto di vista di Azure saranno il mio web role, implementato su istanze diverse della virtual machine, virtual machine 1, virtual machine 2, virtual machine 3. Quindi quando creiamo un website, non è il nostro caso, non è IaaS il website PaaS, non sappiamo su che server va, non ci interessa. Dovremmo andare a dire quante istanze, su quante istanze vogliamo che sia attestato in esecuzione. Ma il cloud service serve anche per la parte di virtual machine. Quindi quando creiamo una virtual machine è comunque, dal punto di vista IaaS questa volta, inclusa all'interno di un, genera un ruolo ed è inclusa in un cloud service sostanzialmente, che se non lo creiamo espressamente viene generato in modo implicito. Ogni virtual machine il suo cloud service. All'interno del cloud service abbiamo un insieme di, vedete il cloud service definisce anche l'entry point sostanzialmente applicativo, io posso creare una VM nel cloud e decidere che pubblica un servizio sulla porta 1527 e che devono esserci più VM che ridondano questo servizio che ho messo installato l'applicazione Pinco Pallo su quella VM, devo poter gestire questa cosa. Quindi nel cloud service vado a definire quelli che sono gli entry point, le VM, l'accesso dall'esterno, definisco mettendo le virtual machine all'interno dello stesso cloud service anche una modalità privilegiata con cui le virtual machine parlano tra di loro. Quindi all'interno dello stesso cloud service le virtual machine sostanzialmente si vedono, non sono racchiuse all'interno di un ambiente invece soggetto a firewalling come è di default l'ambiente di VM. Per tornare invece alla domanda sulla parte di management, cosa succede quando aggiorno la piattaforma, aggiorno, va giù la patch o disattivo un servizio? Azure ha il concetto di fault domain e update domain, non upgrade domain. Che cos'è un fault domain? È una definizione, prendetela così com'è, l'hanno chiamata fault domain. Che cos'è un fault domain? È un gruppo di risorse che tipicamente fallisce insieme, o può fallire insieme. Esempio, il cloud è astratto, alla fine della fiera dietro abbiamo dei server. Tecnicamente Microsoft ha dei container in un grande spazio, ogni container ha dentro dei rack, ogni rack ha la sua parte di storage e i server, networking, è un, diciamo il rack è un mondo. Chiaramente se, non so, mi va via la connettività al container, il container ha dei plug, sono pluggati uno nell'altro come il Lego e si beccano alimentazione e tutto quanto, o il rack è un'unità di fault. Se per qualche motivo mi va giù la piattaforma di virtualizzazione di quel rack, o mi brucia il rack, mi stacco il rack, qualunque cosa, tutti gli item che sono lì sopra muoiono. Ok? Quindi il fault domain è un insieme di item, di elementi, di componenti soggetti a fallire insieme. L'update domain è un insieme di risorse soggette ad essere aggiornate insieme. Perché faccio patching? Perché faccio failover o altre cose? Perché ci interessa? Perché noi vogliamo o possiamo voler essere protetti da queste cose. voglio licenziare una virtual machine e ne istanzio un'altra perché sto dando un servizio ridondato, ho due virtual machine in alta affidabilità. Se queste due virtual machine finiscono nello stesso rack, sullo stesso storage, la mia alta affidabilità non c'è più. Ok? Quindi gestisco questa col concetto di availability set. Devo fare in modo che l'update domain della mia virtual machine dove gira l'applicazione e l'update domain della virtual machine 2 dell'altra applicazione siano diversi, così come la parte di fault domain. Voglio che i rack siano diversi. Io potrei avere i rack diversi, ma con lo stesso intervallo di patching. Quindi alla stessa ora applica le patch e fa un reboot insieme. Non è un problema di fault, è un problema di organizzazione del patch. Quindi per avere l'alta affidabilità devo averli in update domain diversi e in fault domain diversi. L'availability set è un oggetto logico che io definisco e lo definisco garantendomi che le macchine che mettono lì dentro saranno da Azure assegnate a differenti fault domain e differenti update domain. Quindi creando un availability set dichiaro che ci sarà sempre almeno una macchina lì dentro, funzionante, in grado di erogare il servizio anche in caso di fault, anche in caso di update. Ok? Sì, adesso non sono mai stato fisicamente, non so se. Io posso gestire anche la geolocalizzazione di quello, quindi istanzio due virtual machine in due region diverse e li metto nello stesso availability set. Come faccio a installare, visto che abbiamo accennato e parlato di virtual machine? Quindi virtual machine, la cosa più semplice, quindi parliamo di compute, virtual machine, qui create, scusami, intanto lancio la creazione perché non è immediata, seed. VM. Qui li vuole meno, mi piacciono i meno. DNS name. Vi ricordate? Il DNS da RFC, letters, numbers, hyphen e i dot poi mi piacciono molto. C'è chiuso ancora gli underscore, però da RFC l'underscore è una roba NetBIOS, non c'è più. Tipo di immagine, Windows Server 2012, data center ci va bene, tipo di virtual machine, username e la password, preferibilmente uguale, location, West Europe, nome DNS, punto cloudapp.net, questo sarà il nome pubblico con cui potrete referenziare questa virtual machine, l'immagine, il size, username, create. Questo è il modo più semplice per creare una virtual machine. Qui create. Dico queste tre cose, fine. Una delle cose che ho detto è il size, ci torniamo tra poco, mentre la crea. E scusatemi, non, ho un'ora di tempo. Non lo so dov'è il North Europe. West Europe è la nostra region. E West Europe dovrebbe essere la nostra region. North Europe non so fisicamente dove sia, fino a un po' di tempo fa non c'era. West Europe è la nostra, sì, noi siamo West Europe. North Europe non so se ci sono in apertura degli altri data center, non vorrei che ci sono. Non so fisicamente il dettaglio della localizzazione. IaaS, Infrastructure as a Service, quindi abbiamo già accennato, quindi quando parliamo di virtual machine abbiamo a che fare con update fault domain, gli SLA, gli availability set, sono normali virtual machine, siamo noi che ce le creiamo, decidiamo cosa installarci sopra e poi dovremo andare a decidere gli aspetti di networking. In Azure parliamo di virtual network e di connettività tra la sede nostra, quindi l'infrastruttura on-premise e Azure. Ok, non vi so spiegare cos'è Virtual Machine. Se qualcuno di voi ha smanettato Azure nel passato, esisteva anche un oggetto che si chiama VMRoll, che era una virtual machine non, con dati non persistenti, serviva per appoggiare dei runtime applicativi, è una roba per sviluppatori, è una roba che non c'è più nel nuovo management portal, c'è ancora nel vecchio che non so se è ancora più accedibile, ma tecnicamente il 15 maggio di quest'anno è stata ufficialmente ritirata, quindi non c'è più. Virtual machine, quindi parliamo sempre solo di virtual machine nell'ottica IaaS, che è l'ottica con cui siamo abituati a lavorare, a gestirci, la VM all'interno del nostro data center. VM size sono quelle di cui ci è stato presentato l'elenco prima, quindi di fatto andiamo a avere dei tagli preconfigurati di quantità di CPU, RAM, spazio disco, numero di data disk e banda. Anche qui è un ovviamente più potente faccio la virtual machine, più pago, quindi chiaramente è logico, quindi se voglio una roba con 14 giga di RAM, 8 processori e così via, io perché devo farci girare una roba di adeguata? Quindi facciamo right sizing, quindi della nostra infrastruttura, possiamo eventualmente a runtime cambiare il dimensionamento delle nostre virtual machine. Quando parliamo di virtual machine parliamo di dischi e immagini. Sostanzialmente le immagini che cosa sono? Sono delle immagini precaricate e pronte di un sistema, quindi pensate a quello che fate col sysprep. Alcune di queste sono standard e quindi fornite da Microsoft, io ho scelto Windows Server 2012, e quello è già sysprepata pronta, quindi vado a scegliere la piattaforma piuttosto che Ubuntu o altri Linux che trovate già. Quelle standard stanno crescendo, quindi prima erano poche, anche le piattaforme Linux sono cresciute, quindi tutte sono quelle ufficialmente supportate su Azure. Ma ci servono anche per se noi abbiamo delle VM che vogliamo sysprepare e preparare. Abbiamo la VM con su le quattro applicazioni standard che ci servono per i servizi dei server, ce la prepariamo l'immagine, la portiamo su e la mettiamo nella libreria. Ok? Quindi è lo stesso concetto che faremmo all'interno della nostra piattaforma di virtualizzazione. Mentre quando parliamo dei dischi, abbiamo due tipologie di dischi, OS disk e data disk. OS disk è dove sta il sistema operativo, data disk invece è dove stanno i dischi di dati. Cambiano, vengono creati, io posso caricare i VHD e agganciarli alla virtual machine, in modo analogo a quello che faremmo da noi. Quello che cambia di default è il caching sul disco, sulla parte degli OS disk di default è abilitato in read-write, la cache del disco, mentre sui data disk di default è disabilitato, quindi non fa cache, perché vuole garantire che non ci sono problemi in caso di default. Queste impostazioni le posso modificare set Azure OS disk, usando PowerShell. PowerShell è lo strumento di management per sistemisti, diciamo amministrativo, di Azure. Ok. Come funziona PowerShell, dovrei? Ci sono dei commandlet, quindi scarico dal sito Azure, download, Microsoft, Google, cercate, e PowerShell commandlet, quindi sostanzialmente vengono precaricate le PowerShell commandlet. La prima cosa da fare per poter amministrare Azure, qual è? È agganciarci alla piattaforma. Questo avviene in modo sicuro, usando remoting e usando una connessione basata su certificati. E questa roba è mascherata e nascosta tramite un comando. Get Azure Publish Setting File. Questo comando cosa fa? Sostanzialmente lancia Internet Explorer. Se non sono già loggato, mi chiede di loggarmi perché io potrei avere differenti Microsoft ID che si connettono a differenti subscription Azure. Adesso non me l'ha chiesto perché io avevo già aperto il portale, quindi in questa sessione io sono già loggato. E mi scarica che cosa? Un file XML che descrive tutte le subscription, quindi gli ambienti associati al mio logon ID. E vi dice in questa pagina alla fine cosa si fa. Salvare una copia locale e importare SID. Salvare una copia, poi importare Azure Public Setting File. Publish non ci serve. Setting File, Publish Setting File, t due punti slash downloads slash Azure. D downloads Azure, SID 2013. Okay. Importo questo XML e sostanzialmente vengono istanziate e aperta una sessione con l'elenco delle subscription connesse alla mia management remoto. Quindi totalmente trasparente. Quindi fondamentalmente se adesso noi facciamo un get subscription, get Azure subscription, vediamo l'elenco delle subscription, questa è quella che sto usando in questo momento. Se torniamo nel Management Portal, SIDVM01 è creata e running, get Azure VM. Non l'ho messa come current. Vabbè, lo riprendo dopo. Sostanzialmente qui andiamo a prendere le nostre virtual machine, quelle sono relative a un'altra subscription, quindi andiamo a operarci, diciamo, da programmaticamente. Quindi andando a vedere gli attributi piuttosto che l'elenco dei dischi e cambiando la parte di caching o di attributi del disco. Quindi è abbastanza semplice agganciarci per il management a PowerShell. Networking. In Azure abbiamo il concetto di virtual network. Quindi pensiamo a una virtual network. Nella parte pubblica abbiamo un insieme, un'infrastruttura di cloud, quindi una piattaforma cloud. Noi possiamo creare una virtual network perché, ad esempio, vogliamo mettere più virtual machine con degli IP address ben definiti che parlano tra di loro, che si conoscono l'un l'altra, c'è un front-end applicativo, c'è un SQL, c'è una piattaforma, c'è un domain controller. Voglio creare una subnet, una rete. Questa rete vive ed esiste indipendentemente dal fatto che io la raggiunga dalla mia rete interna. Pensate Azure come se fosse una vostra sede decentrata, fate una sede a Roma e create la rete là, isolata, non è detto che ci sia la connettività. Quindi quando parliamo di virtual network parliamo di una rete isolata o N reti che voi create all'interno di questa vostra periferia che si chiama Azure. Chiaramente essendo una periferia, come le normali periferie, tipicamente possiamo invece vederla come un branch office, un data center, un pezzo della nostra rete che poi andrò a collegare col resto dell'infrastruttura. Quindi le virtual networks possono essere anche connesse creando una connettività verso la nostra rete interna. Quindi di fatto potendo usare Azure come se fosse un virtual branch office, un branch office che è ospitato su un'infrastruttura non mia. Quindi tecnicamente ho una virtual network che conterrà una o più virtual machine con degli IP addressing che andrò a definire e che saranno possibilmente connessi con la mia local network. Ok, vedete la terminologia? Local network è la vostra, quella on-premise. Virtual network è quella di Azure, quella nel cloud. Quando tra poco andremo a fare la connettività, chiaramente dovremo andare a interconnettere con una site-to-site VPN, tipicamente, la nostra infrastruttura verso la parte di Azure. E quando ho a che fare con le reti e ho necessità di avere un accesso globale, worldwide, alla mia subnet e ai miei contenuti delle mie applicazioni, posso usare un componente che si chiama Traffic Manager che sostanzialmente va a fare a gestire a parità di nome DNS la ritorna, diciamo, la locazione preferita rispetto al client che sta chiedendo la sessione. Quindi sostanzialmente il Traffic Manager ha primariamente lo scopo di cercare di tenere le comunicazioni tra me, utente, utilizzatore del servizio, locali quanto più possibile, cioè vicine, rispetto all'applicazione che eroga il servizio, quando questa applicazione è ridondata in N data center worldwide. Okay, la stessa applicazione cos'è? Un website di e-commerce di un'azienda che fa vendita in tutto il mondo. Gli utenti che si connettono dal Giappone è preferibile che con quel nome referenziano le macchine di data center che stanno in Asia. Gli utenti che si connettono dall'Europa è preferibile che con lo stesso nome referenziano le macchine che siano, come avviene con HDNS e tutti i servizi che fanno Akamai, che vive di questo e di altre cose, che fa questo tipo di cose. Quindi se accedo ad Amazon.com dall'Italia, probabilmente vado su uno dei server che geograficamente dal punto di vista del networking è vicino alle utenze italiane. E questo lo faccio appoggiandomi su dei gestori di DNS pubblici. Però sono le funzionalità che Azure ha nativamente, così come la parte di name resolution. Perché ci importa? Perché se parliamo di virtual network, avete già visto, quando creo una VM viene dato un nome pubblico e poi gestito come farci accedere. Ma se devo fare un branch office e devo metterci un domain controller, ad esempio, come ci capita quando facciamo le sedi, il domain controller dei nomi pubblici gli frega sì, ma relativamente. Vi è chiaro? Se ho un'applicazione che deve fare name resolution della mia rete, devo dirglielo. Quindi in Azure, quando creo la rete, posso andare a specificare i DNS server. Posso perché? Perché comunque la parte di IP addressing e di networking alla VM viene data automaticamente dall'enclosure di Azure. Quindi quando io creo la VM, quella che ho fatto prima, quella va già in internet, ha già un IP address preso dalla subnet di default e gli viene attribuito. Ma anche quando creo una virtual network e decido io un IP addressing, automaticamente quando tiro su una VM senza dir niente, anche se in DHCP, prende l'IP addressing quell'IP addressing e prende il nome che io ho messo come nome alla VM fuori. un po' come se fosse iniettato sostanzialmente nella VM, la parte di IP addressing. Quindi i DNS che configuro fuori a livello di Azure nella VM sono quelli che effettivamente sono poi visti dalla VM. Non serve che vado a fare l'IP config manualmente sulle schede della virtual machine all'interno della mia rete. E ho accennato prima, di default le macchine, se sono nel stesso cloud service, si vedono tra di loro, ma non è così verso l'esterno. Quindi verso l'esterno posso decidere di far vedere uno o più protocolli, ma tipicamente la macchina espone un endpoint, posso esporlo singolo o bilanciandolo, quindi avere un virtual IP che punta, che bilancia, quindi, come se avessi il bilanciatore davanti, quindi che punta a n istanze della stessa virtual machine e quindi poterlo poi accedere. Quindi tecnicamente nell'esempio nostro di prima abbiamo creato la SIDVM 01, opla, ho cliccato troppo, che è questa qua, Connect. Cosa fa Connect? Mi scarica l'RDP, genera l'RDP file. Mi scarica l'RDP file per quella VM, che tecnicamente, vedete, risolve sidvm01.clouda.net con il port setting definito in quel cloud service in cui sta la VM, e sostanzialmente se gli dico entra con l'utente Alex e la password che gli ho messo prima, sto andando quindi in remote desktop all'interno della mia virtual machine, perché è un protocollo aperto di default, quindi viene aperto il remote desktop e basta sostanzialmente. È un firewall a tutti gli effetti. Voi potete, nella parte di cloud service associata alla virtual machine, adesso non c'è tempo per farlo, però decidere quali porte far raggiungere in TCP e in UDP, quindi dall'esterno. E risolve automaticamente, dal vostro punto di vista non vi interessa, risolve quel nome pubblico. Nel nostro esempio, sid-vm01.cloudapp.net. E cioè, qui siamo in internet. La connect che ho fatto adesso, eh? Si può anche dare eventualmente dei nomi vostri, però quello diciamo lo si può gestire, quindi a parte di naming, quindi della parte di naming, sia con CNAME, ad esempio, sia con una parte di domini che si può associare alla virtual network. Per cui vabbè, sostanzialmente qui siamo qua, siamo dentro nella nostra VM. Ha preso un IP, quindi non ho specificato niente di particolare. Virtual network, iniziamo a vederle, quindi network. Quindi noi andiamo a creare una virtual network. Anche qui abbiamo quick create, custom create. Quick create, sid vnet 01, address page, quello che volete, 10 piuttosto che 162, barra 16, barra 20, quello che volete. L'affinity group, ne abbiamo parlato prima, è opzionale, quindi posso selezionarlo oppure indirizzare direttamente una region, e posso o no specificare la parte di DNS server. Anche una che non ho già creato. Ok, semplicemente con la quick create ho creato al volo una virtual network, quindi dando solo qual è l'IP range tra le tre private, quindi quelle standard. Penso che la puoi cambiare dentro, quindi se è nel multilingua, non ci ho mai fatto caso perché i server tipicamente li installo sempre in inglese, però dopo vai a cambiare la parte diciamo, domini la macchina, la fai come vuoi, per cui volendo carichi anche il tuo sistema operativo, per cui ti carichi con il linguaggio che vuoi. Quelli su mi sembra siano multilingua. Come connettiamo le virtual network alle local network, quindi la parte di virtual network di Azure? Con quello si chiama la cross-premise connectivity. Ce ne sono alcune gestite a livello sviluppo che noi ignoriamo, le due che ci sono a livello network erano la Secure Machine to Machine Network Connectivity, detto anche Windows Azure Connect, che anch'essa starà deprecata il 3 luglio, che è tra una quindicina di giorni. Quindi era una possibilità di connettersi direttamente a una macchina con una connessione a livello IP, muore, resta la connettività a livello network, che è quella che è tipica da sistemista. Quindi la site-to-site connectivity e la point-to-site connectivity. Queste sono le tipiche connessioni di rete come siamo abituati ad averci a che fare. Ufficialmente oggi in produzione c'è solo la site-to-site connectivity, che è andata in produzione 2 mesi fa, adesso in primavera, quando è andata in produzione la parte IaaS di Azure, ed è stata introdotta contestualmente, quindi solo 2 mesi fa, in preview la point-to-site. I nomi parlano, site-to-site faccio una classica connessione tra due subnet, point-to-site è una client-to-site VPN. Quindi ho un'unica macchina che si connette a una site. Interessante averle entrambe. Di default, quando fate una site-to-site, è anche una point-to-site. Semplicemente dovete configurare il client e dichiarare quali sono i client. È interessante perché pensiamo agli scenari di disaster recovery, di cui abbiamo detto prima. Mi creo due virtual machine nel cloud, sulle quali faccio ridondanza, che ne so, di Active Directory e dei 4-5 contenuti core. Pensate le aziende italiane, cioè la piccola e media impresa, che è la gran parte delle aziende italiane. Oggi il disaster recovery per loro è un sogno o un investimento che non possono permettersi. In questo caso possiamo realizzarlo, perché? Perché al di là delle cose che verranno, ma già solo ora, possiamo mettere una o più virtual machine lì, in site-to-site, che si replicano le cose che vogliamo che si replicano, e anche a fronte di disaster, col point-to-site, un singolo utente può connettersi direttamente alla parte Azure e avere i servizi core, quindi i servizi interni di base, accesso ai suoi contenuti e ai suoi documenti. Quindi uno scenario interessante. Quello che facciamo adesso, negli ultimi 5 minuti, è andarlo a configurarlo. Lo facciamo? Facciamo da qua, uguale. Custom create. Della virtual network. Quindi questa sarà la rete che metteremo su, per cui chiamiamola SID. Azure Finet. Affinity Group, se voglio lo creo, ne creo uno nuovo, se no ne uso uno che già c'è, che facciamo prima. Anzi, creo. West Europe. SID. West Europe. DNS server, quello che abbiamo detto prima, opzionali, se non li mettiamo lasciamo che risolva l'economia Azure. Se nello scenario di prima vogliamo mettere su un pezzo della nostra rete, tipicamente dovremo dichiarare i nomi dei nostri DNS server interni, visibili dalla rete. Qui al volo possiamo configurare una site-to-site VPN. Verso cosa? Verso una local network. Vedete il disegnino? Abbiamo definito una virtual network che avrà un gateway e andrà verso una mia local network che vado a dichiarare adesso. Quindi la chiamo SID local . Come la dichiaro? Dichiarando uno starting IP address 172.16.0.0/. Ok, quindi dichiaro che la mia local network ha un IP in classe B 172.16, quindi da 00 a 255.255. Dichiaro anche quale sarà l'IP address pubblico del mio VPN device. Qui ne uso uno a caso. Quindi qui sarà il nostro firewall che si presenta verso l'esterno e che attiverà la site-to-site VPN. Nel caso peggiore oggi è supportato il firewall, il servizio Remote and Access Service di Windows Server 2012 o di 2008 R2, quindi eventualmente ci sono altri firewall supportati. Noi quando facciamo una site-to-site VPN dobbiamo dichiarare una gateway subnet. Questo che cos'è? Il Virtual Network Address Space. Facciamo che lo manteniamo nel... Avevo fatto 172? Sì. 16? No, 16 l'ho dichiarata interna, perché non posso più usare. Faccio il 17. L'1. Virtual Network Address Space, sì. No, scusami, sono andato insieme. 172.16, il nostro address space local. Ok, qui stiamo subnettando. Scusate, 17. Perché è conflitta? Scusate, mi sto perdendo con l'effetto demo. Ok, no, è che non è... Qui se voglio aggiungere l'altra space, però io sono già a posto. Devo semplicemente... 16. Aggiungere la gateway subnet. La gateway subnet è una subnet dedicata agli oggetti che fanno da gateway, dal dentro al fuori della mia rete. In più posso dedicare invece uno o più subnet alla mia parte esterna, quindi alla parte dove poi metterò i servizi. Qui vedete le notifiche, quindi dice ok quello che è stato creato precedentemente e in esecuzione questo, la parte di virtual network. Quindi in particolare sta generando sidazure.vnet. Mentre la crea faccio le ultime tre slide. per chiudere con la parte di System Center, diciamo su quello che sta arrivando sostanzialmente, quindi idea anche sulla parte di management, ma che ho iniziato con quest'anno col Service Pack 1, introdurre interconnessione, quindi sia sulla parte di Azure all'interno, sia sulla parte di Azure verso la parte pubblica. Azure all'interno per on-premise e service provider, quindi è disponibile un kit per cui chi fa hosting e chi fa service provider di piattaforma può presentarsi come se fosse Azure, quindi ha un componente che fa sì che dal mio interno mi possa connettere a Azure ma anche a dei service provider terzi attraverso un insieme di tool e di servizi. La parte di System Center ha introdotto già con App Controller nel Service Pack 1 la capacità di gestire questi tre ambienti, on-premise, service provider e Azure. Sempre Service Pack 1 ha introdotto la connessione a livello DPM, Data Protection Manager, una sessione che parla di questo, di DPM, quindi anche per la parte di Azure. Possiamo fare Windows Backup da DPM o da Windows Server 2012 direttamente in Azure. E con R2 che sta arrivando, quindi arrivano altre funzionalità di integrazione tra la piattaforma Hyper-V e il suo management interno e esterno alla rete. Torniamo sulla nostra rete, quindi è stata creata come l'ho chiamata? Il SID Azure Net. Quindi cosa ci manca? Quindi ci mancano due cose: dichiarare che vogliamo connetterci, quindi creare un gateway con Dynamic Routing, è quello che serve per fare il site-to-site VPN. Sostanzialmente cosa chiedo ad Azure? Allocami un IP address pubblico, statico, stabile, che associerai come entry point al mio site-to-site VPN. Quindi adesso lo fa, prima o poi lo genera. L'altra cosa che dobbiamo fare è configurare il nostro client side. Se abbiamo un insieme di macchine in support di Cisco, Juniper o Microsoft, ci viene prodotto lo script di configurazione e noi andiamo a mettere solo i valori. Ad esempio, per RRAS ci viene prodotto uno script PowerShell. In alternativa, configuriamo a mano, ci sono le istruzioni sul tipo di site-to-site IPsec da definire. Ok, quindi tecnicamente questo è lo script PowerShell che mi configura, mi crea, mi installa da un Windows Server 2012 Vertice la parte RRAS e la parte di servizio. Sta ancora creando il gateway, ci mette qualche minuto. Io direi lasciamolo andare, lo vedremo apparire tra quello, dopodiché automaticamente lui prova a connettersi con l'altra parte, quindi fino a che la connessione va in essere.